adianta adesso un po' difficile fare il tema un po' pesante per nero e un po' la gioia di proporvi. Allora, quindi, tanto per continuare un tema del viaggio, qualche cosa che l'ho così avremmo più, insomma, senza avere la citazione, e per quanto riguarda però così un'avventura di Flora. Flora Langevin, l'altro cliente che arriva nel 1856, per la prima volta in un'intera Israele, come abbiamo sentito da Cristina, approda già, un viaggio veramente molto avventuroso, un paesieri, un ebreo, un sangue, eccetera, finalmente arriva. Però a Giacomo viene catturata da una torma senza lei di nervosi cacchini che vogliono prenderne il bagaglio eccetera, e attaccano delle donne probabilmente vestite, insomma, vestiti tipici che rendono Flora un po' così perplessa sulla loro identità. Comincia questo suo viaggio molto molto virtuoso, arriva praticamente a Iaffo, sta a Iaffo in condizioni tremendamente disagiate, spera comunque sempre però di trovare il modo per arrivare a Gerusalemme. Dopo quello che spende, riesce ad arrivare a Gerusalemme come? Questo. Poi vi racconterò tutto un po' più spesso, intanto voglio sfruttare la tradizione per dare qualche cosa così anche sulla nostra Flora avventurosa. Allora, come arriva Flora a Gerusalemme? Flora arriva su, per così dire, un cavallo bianco, non è proprio un cavallo bianco, è un cavallo bianco piazzato di nero, e non è proprio sul cavallo, è, diciamo, sta, come dire, una cesta, la mia in una cesta, con il libro di preghiera da una parte, con quattro tasse dall'altra, ha il suo velo blu, e così raggiungata nella cesta, da una parte lei, dall'altra parte quello che è rimasto del bagaglio, dopo i vari naufragi, incidenti e cose, così comincia il suo lungo cammino, 36 ore alla volta di Gerusalemme. Anche lei è accompagnata dal numero, c'è un cammello con il resto di bagaglio, ci sono un po' di accompagnatori, tutta una avventura, finché dopo molte vicende che lascia per un'altra volta, arriva trionfante di Cilene in Gerusalemme sentendosi come una semirante. E lì, che tutta la sua avventura, si avventura di un'ebrea devota che quindi va naturalmente con per Cattanata una parte, ma è anche di una italiana che va con la Gerusalemme liberata dall'altra. È interessante vedere questa figura che entra in Gerusalemme armata di una letteratura abbastanza eterogenea, diciamo così. Comincia la vicenda di Flora a Gerusalemme. A Gerusalemme Flora è venuta perché intende, e presto ne parleremo, intende compiere una missione. Non è venuta per pellegrinaggio, non è venuta per piacere, non è venuta per stato, non è venuta per fuggire da qualche dispiacere, è venuta per il tempo di avere una missione da compiere. E la sua missione è semplice, è una missione nei confronti, direi, dei nostri fratelli in Palestina, di Israele, portare l'educazione e l'istruzione agli ebrei, ai ragazzi ebrei e alle ragazze ebrei, e però è anche una missione nei confronti degli ebrei della diaspora, portare la vita degli ebrei di Israele, la santità della vita degli ebrei di Israele come esempio per risvegliare gli ebrei stessi della diaspora. Naturalmente la situazione è molto più accettata, ma la missione è questa duplice missione. Incontra molte difficoltà, Flora anche per il suo cammino, e il suo progetto è quello di o prendere assumere la direzione di una scuola o fondare una scuola. Comunque ha bisogno di soldi e non di sottomare. Flora è una rivoluzionaria, tra virgolette, rispetto ai criteri dell'epoca, 1856, perché intende portare avevo detto, è non solo l'educazione, ma anche l'istruzione ai ragazzi e alle ragazze. Teniamo presente che all'epoca le scuole erano scuole dove istruivano i ragazzi a leggere, scrivere e a essere così familiari, a essere in grado di avere una familiarità con quelli della tradizione, ma non si scrivono i ragazzi nella cultura occidentale, giusto? L'educazione era piuttosto limitata, era limitata a una situazione alla cultura ebraica e ai testi dell'ebraismo. Adamo, oppure pensiamo quale dovrebbe essere la situazione della istruzione femminile. L'educazione delle ragazze era un'educazione limitata alla sola capacità di leggere faticosamente, per leggere il libro di preghiere, e ai lavori domestici di testi. Vandegger arriva da Trieste e vuole portare l'istruzione occidentale sia agli uomini che alle donne, sia ai ragazzi che alle ragazze, e in particolare si concentra sul progetto di portare l'istruzione alle ragazze. Quindi il suo progetto è un progetto decisamente fuori dall'ordinario, non a caso incontra moltissima ostilità. Riesce ad avere all'inizio qualche allievo, però sono più che altro allievi che vengono da lei a prendere una sorta, come potremmo dire, lezioni private, e la pagano poco e spesso, diciamo così, in natura, pensandola al sabato. Non si può dire che Flora riesca a guadagnare un senso vero e proprio. Le famiglie sono in generale abbastanza soddisfatte del fatto che i figli hanno un'insegnante europea che può insegnare tra l'altro anche le lingue. Ma chi sono queste famiglie? La cosa interessante è che le famiglie aperte all'istruzione dei ragazzi, la funzione delle ragazze, sono le famiglie delle vecchie partite, che sono molto interessate al fatto che, per esempio, Flora, essendo di cultura italiana, possa insegnare italiano. Teniamo presente che le vecchie partite parlavano in latino, spagnolino, o cultura tedesco, e quindi ritenevano che l'italiano fosse una lingua europea nobile, relativamente vicina alla lingua che già parlava. Tutto per una certa, diciamo così, apertura verso la possibilità di dare un'istruzione alle ragazze. Il più opposto, in maniera estremamente violenta, sono stati gli esponenti del establishment a scena vita, i quali, naturalmente, adesso io sbaglio tutte le carte, ma i quali si sono mossi contro Flora, tagliandole un ferro, il quale ha formulato nei termini ci proteggono moltissimo dalla donna straniera che è venuta a seminare costumi estranei ed è venuta a trattare le menti dei nostri giovani, e se non importa delle nostre giovani, maledizione, ferro e un bando così. Questo perché Flora Vandegger si era, diremmo così, ostinata a non solo a cercare di portare discussione come già abbiamo visto, ma anche si era ostinata a formare le crisi all'occidentale, cosa che era stata naturalmente considerata come un segno di preparazione, comunque come un segno poco adatto alla modestia che avrebbe dovuto informare l'educazione delle giovani di Israele. Sempre così tanto per dare, non so, poi il passo alla motivazione, un altro aspetto, diciamo, del mio discorso, però, un attimo tornando sui costumi. Flora, nonostante sia piena di difficoltà, nonostante abbia così una vita di miseria, e naturalmente nel suo diario descrive anche con un occhio attento, con una capacità di colori particolari, sia gli usi che i costumi che gli oggetti, e che sono la parte, diremmo, forse più interessante della sua descrizione dell'esperienza di Rosolini Fana.
è una cosa che mi sembra simpatica dopo quello che abbiamo visto prima, da quei costumi vecchi e visti, diciamo, nelle foto, però è importante ricordare che Flora Langer nota che la donna del Shuva Yeshan fa un giro vestito in un modo molto singolare, cioè coperto di un velo bianco dalla testa ai piedi, e che praticamente nessuno può sapere se è giovane o vecchia, se è bella o brutta, se è ricca o povera. Quando esce di casa, velata, se ne va e non si può neanche sapere se sia musulmana, ebrea. Questa figura velata è la figura che segue Flora Langer, segue per lui e cerca di capirne gli unici costumi della vita. No, e dice tutte le donne escono così, non ci dà altre indicazioni. In ogni caso un'altra indicazione simpatica prima di passare a un aspetto un pochino più serio, diciamo così, del nostro discorso, è che Flora arriva in Gerusalemme e vede che ad esempio c'è ospite, non ospite, vive in una casa di vari appartamenti, sta in un appartamento vicino a quello del rabbino Loge, che era il rabbino degli Ascenaziti, e nota come la moglie del rabbino, che è una signora bavarese molto conscia della sua superiorità, cerca di capire e scrivere. E comunque questa signora molto contenta di sé e ha una bambina deliziosa la quale viene tenuta lontana dall'istruzione per paura che qualcosa è diciamo, soggetta a delle critiche e marginata dal contesto della vita di Gerusalemme. Questo per vedere un attimo le varie difficoltà che ha incontrato Flora Langer. Flora Langer va come ebrea, e la, diciamo, la testimonianza importantissima di Flora Langer è quella di una donna ebrea dell'Europa occidentale che va e descrive la vita degli Yeshiva Yeshan negli anni 50 del 800. Allora, Flora conta due viaggi, uno 1856-1858. Il secondo è 1864-1866. Cosa succede? Realtà di donne ebrea che arrivano dal Sud-Europa, non come turista, non come pellegrina, come ebrea. Naturalmente, come ebrea con un programma, quindi con le difficoltà che abbiamo sentito prima, ma come ebrea che subito attira l'attenzione del rovinato. E quindi le viene subito imposto di decidere o si sposa o lascia riuscire il santo, che è impossibile per una donna nubile rimanere senza, diciamo, incorrere nel divieto che i rabbini ponevano per fare, vedremo, per cercare di correre all'eventuale comunità. Flora stessa mattina decide di sposarsi e in quanto fa corpo da donna pratica decide di sposare con un tizio qualsiasi di cui praticamente nemmeno ci dice il nome, ci dice solo il cognome Klinger. Ho sposato tale Klinger, uomo di famiglia ungherese, non ricco, ma però famiglia cosciqua di rabbini e di personaggi in vista nel mondo della religione. Dopodiché di cui l'invasione non parla più e continua con questo progetto. Però evidentemente Friedlander riusciva a tenere dietro, tant'è che cerca anche lui di collaborare a questo progetto pedagogico, si vedono tutti e due senza lavoro e senza soldi e sono costretti a tornare a Trieste. Lei torna, viene da Trieste a Gerusalemme, quindi da sola, torna con il marito. Nel frattempo nascono, fatto già con i figli, diciamo così, in Siria, e poi dopo arriviamo al secondo caso, dove con quattro figli, Flora, Ranger, Rinda e il marito arrivano nuovamente in Gerusalemme. Ancora una volta è Flora quella che prende l'iniziativa e è attratta dalla possibilità finalmente di concretizzare il suo progetto, perché Andrea Cohen e l'Italia di oggi le connette a Linky. Flora ha, e adesso ci avviciniamo alla nostra, quello che avrebbe potuto tutto, potuto essere un problema sarato, sarato una prossima sarata, Flora ha un ideale proprio sionista. E quindi ha anche l'ideale non solo, diciamo così, di portare l'esempio della vita degli ebrei che vivono santamente in terra di Israele, gli ebrei della diaspora, non solo il sogno di portare l'istruzione agli ebrei palestini, ma ha anche, diciamo così, il desiderio di fondare delle colonie agricole, ha anche il desiderio di pensare che l'ebreo deve tornare sul suo terreno, lavorare la terra. È animata da ideali che veramente sono singolari, perché sono, se vogliamo, percorrono i tempi. Diciamo che le idee che Antartone circolano mondiale di Flora Langer sono poi le idee della Kaiser, sono le idee di quelli che vengono chiamati nella Freya Sionu, con i quali tuttavia non sappiamo che ci fossero stati contatti effettivi. Interessante rilevare, diciamo, una problematica simile. E veniamo ora a, come dire, ai problemi del viaggio, perché il viaggio, questo viaggio che è la realizzazione di una missione, è la realizzazione di una missione che prevede svariate tappe. Cioè tappe di presa di coscienza di Flora Langer, del suo essere non solo ebrea, ma anche donna, che desidera trovare il modo per far conoscere il suo messaggio e per far udire la sua voce. Cioè, il fatto che mi sembra importante sottolineare è che Flora Langer non è significativa solo perché ha deciso di venire in una chiesa a Gerusalemme tentando un'avventura viziosa, ma è significativa perché ha operato una serie di cambiamenti del modo di pensare per poter arrivare a decidere quello che ha deciso. La scelta di Flora di venire in Israele è una scelta che è frutto di un processo interiore. Quello che è importante dire è che Flora ha il suo diario il sogno comune. Quindi, eccomi giunto al porto dei miei desideri, eccomi giunto in Gerusalemme, ma come? Debole e sola o già esultante? Chi mi tirò? Chi mi recco? Sei tu, o mio di misericordia, che sento in me. Vengo del presto quasi tutto e tutto il tempo, il mio padre di letto. Tanta situazione. 3 anni fa, cioè nel 1853, io pensavo a Gerusalemme come il tempo ogni credita, dicevo con Eusalai, l'onorabile Amenu, il Danese Panizza, e quindi formule che si trovano nella nostra preghiera, ma non pensavo più in là. Un giorno, a desinare, l'adorato del padre mio che io tengo in gloria, disse, che vivo ancora 10 anni, andrò a Gerusalemme. Chi di voi mi accompagnerà? Mia madre poveretta rispose, io no, non è l'altro per me, è gratis, perché grave al mondo. La mia sorella disse, io sarò con la mamma. Io gli risposi, se in compagnia di Anna, la tesorei capo al mondo, e si passò alla sua tema. E nel 1853 mio padre passò a Gerusalemme. Passai 3 anni senza artista nell'idea di portarmi a Gerusalemme, che una promessa fatta a Dio mi fa sacra quanto una fatta agli uomini. Quanto ho tentato di persuadermi di essere che era fatto fanatismo, quello che mi ispirava. E quanto ho dovuto lottare e con me medesima, e con la mia famiglia, e con la debolezza fisica, e con la mancanza di mezzi finanziari. Finalmente ho trovato di tutto. Il 10 novembre 1856 mi imbarcai su un antico vapore America, alla volta. E un altro piccolo e particolare che dà l'idea di quanto fosse stata sofferta questa scelta. Cioè, non è solo l'avventura di Gerusalemme, ma è tutto quello che ha preparato l'avventura di Gerusalemme che è importante dice cosa? Ebbe una piccola partecipazione sul prezzo del secondo posto e con la grande somma di fiorini 500 al campo di Angelia e dei libri, presi con gelo dei miei che piangevano intorno a me come se andassi a morte. Mi portai a volto col cuore raggruppato e grosso per l'ottenuto pianto, perché cosa farvi posto? Infine, mi vede canto. Chiuse nel mio camerino e gli scopo alla casa. Ero sola. Avevo tutto abbandonato, parenti, amici, posizione. Mi portavo in luoghi barbari, sconosciuti, con poco denaro, con poche lettere della conoscenza. Non può un cieco fanatismo dar così tanto coraggio. Io ero veramente sostenuta dalla chiusura. Questa descrizione drammatica, secondo me, ha due punti che vanno tenuti presenti per la nostra disposizione in questo momento. Primo punto è il punto della promessa fatta al padre. E Flora Andrea presenta la sua scelta di venire a Gerusalemme come promessa fatta al padre, cioè Flora Andrea si dipinge con una figlia devota, la sua chiesa filiale è in primo piano, ha promesso al padre un qualcosa e quindi a tutti i costi decide di mantenere la promessa. È vero questo? E guardando e analizzando tutto quello che l'Andre ha fatto prima, direi di no. L'Andre è sicuramente venuta nel Israele sollecitata dalla promessa fatta al padre, ma sicuramente si dice un percorso. Questa promessa fatta al padre va di forse la causa personale, ma dietro c'è qualche cosa di molto più meditato da Flora Ranger stessa. Ma certamente il fatto di accentuare la volontà paterna è una sorta di strategia difensiva. E questo lo vedremo naturalmente anche ora, vedendo le opere che ha scritto anche prima del viaggio. Probabilmente l'altro punto è ovvio, il punto della consapevolezza della difficoltà dell'impresa, della consapevolezza di lasciare una situazione non molto facile, ma sicuramente relativamente facile per andare in un luogo conosciuto in un mondo vasto. La consapevolezza di fare una scelta controcorrente e pagare un prezzo estremamente difficile per questa scelta, non solo come persona, ma anche come donna. Tutta la famiglia, infatti, si oppone, richiede da lei una serie di lotte per riuscire ad affermarsi e la piange per morta. Quindi vediamo che la scelta è una scelta erotica, diciamo così, che corrisponde alla vocazione della madre per essere una eroina romantica, a esprimere con la sua azione la sua missione. Allora abbiamo detto, trattando velocemente quali sono le opere della madre, non solo il viaggio, anche se per dire il viaggio è famosa. Madre nel 1851 pubblica la traduzione della verità di Petra. È la prima traduzione italiana in lettere latine dell'Agata di Petra nel 1851. È interessante notare che questa traduzione viene incontro all'esigenza di far conoscere il testo della verità a quelle ebrei che lo leggevano o lo leggevano distrattamente durante il tempo senza più capirlo. Quindi è chiaro che Flora Langer, decidendo di tradurre questo testo, comincia a mettere in atto la sua visione educativa. Interessante però è anche, non solo che Flora Langer era una visione educativa, quella di avvicinare gli ebrei alle fonti e di ravvivare la loro fede, facendo sì che il rituale tornasse ad essere come positivo e non un semplice conformistico adeguarsi al fatto di voler rimanere ebrei.
cioè non è un problema di identità. Heidegger pone il suo impegno come impegno, diciamo così, davvero seguace di Shabbat. Inserisco che una nozione nuova. Heidegger fa parte della scelta cristina di Shabbat, di quando è iniziato, e sostanzialmente colei che traduce in termini di problematica femminile la tematica dell'abramismo svolto con Cecco da Shabbat per il regno di ebrei su cui senza differenziare tra uomini e donne. Ma perché dico che è anche la storia di questa aggregata? Intanto perché non viene pubblicata con una della Rambler. La realtà viene pubblicata con Cristo ben in grande sul fronte a Cristo, la traduzione ricevuta e corretta dall'eccellentissimo signor Mario Rambler. Come che fosse almeno apparentemente opera di medico Mario Rambler, parte della Rambler. Naturalmente poi c'è una prefazione, nella prefazione Rambler il padre dice che è stata la figlia, si è tradotto, e significativa che si è tradotto vedendo, seguendo il suo impulso per venire incontro di gente di testa. Interessante è che scrive Rambler. Se mia figlia si decide a spalmare queste pagine incominciate nelle ore che altri dà al sonno o i miei ritornati, non lo fece per vanagloria, ma però è in tal modo che il suo tempo della lingua ho migliorato per quei tanti. Cioè, è chiaro che comunque Heidegger e poi un'altra forse di conferma sicuramente più interessante da che cerca di evitare che la buona reputazione della figlia possa essere intaccata dal fatto che è pubblicata un'altra. Questo un'opera tanta pura, bella, quanto la traduzione della città, ma per una donna del 1851 che fu pubblicata in Siena, pubblicare firmando col proprio nome una traduzione era già cosa sospetta, perché infatti si detiene il dovere di tutelare il suo cognome, cioè il suo nome. Questo è un atto importante. E ci mostra quanto Renice, forse lo sappiamo, ma anche quanto coraggio, perché cosa ha preso con la stessa, quando ha pubblicato l'anno dopo la seconda edizione con il suo proprio nome di contestizio. E in questa edizione noi vediamo che c'è un dato importante, non è una specie di traduzione del materiale, è una traduzione dove la madre per far sentire la sua impronta. Una delle note mette il suo discorso che potremmo definire proprio sionista, che ricorda infatti quanto ragione c'è il filantropo Lamartine, quando il suo guaio anonimo dice quanto sono belli, quanto sono nobili, quanto sono pieni di dignità gli ebrei, che vede il caro di Israele. Cioè, Lamartine trova il modo questa nota in alto di insinuare il fatto che ci sia un legame profondo tra la terra di Israele e gli ebrei, e che gli ebrei in terra di Israele sembrano far rivivere quell'antica divinità, quel loro aspetto eroico che nella diaspora ci avrebbe andato perduto. Questo è l'idea. Cioè, l'altro fa notare che c'è un ebreo nobile e bello, non c'è se di all'ospedale da corso, nobile e bello, che sta in terra di Israele, è un cercare di riprendere il motivo del mio ritmo ebraico. E qui adesso, tra parentesi, mi sembra importante ricordare Sara Coppio, che si era tanto entusiasmata pensando al poema sulla regina Esther, la regina Esther di Shabbat, perché voleva, tramite questo poema, ripristinare l'antica gloria, l'antico favore, l'antica dignità degli ebrei. E questo desiderio di ripristinare questa bellezza interiore ed esteriore che sembrava essersi confuscata nella vita della mia amore. Saranno che poi anche producendo la verità produce alcune, come dire, sue interpretazioni che rendono questa traduzione una traduzione, diciamo, connotata, una traduzione che non vuole essere solo fedele al testo, ma vuole anche essere come ho interpretato, cioè grande che comunque credi di avere qualcosa da dire. Continua a cercare di dire quello che ha da dire nel 53 nell'educazione del professore Israelita, proponendo alcuni brani di lettica di commento ai temi. Da un punto di vista di contenuto, queste sue, diremmo così, analisi o queste sue disposizioni non sono molto intense, però sicuramente è importante far notare che credo di essere una donna che scrive di argomenti che ho scelto, che è teologico e filosofico. E il punto, diciamo così, che è il punto centrale, è nel 1855, quando Flora decide di uscire ancora più allo scoperto pubblicando la prima crema previsica, che si titola un po' di tutto, crema che tiene una pubblicazione destinata al pubblico di vasto potere. Questa crema è stata ideata, curata e in parte scritta dalla Ramberg, in parte perché la Ramberg ha unito naturalmente grandi testi, un testo di Chazal, un testo di Sorella, altri testi che ha preso tradotto, ma sicuramente si può dire che come opera è un'opera che al 70% è formata da testi di Flora stessa. I quali testi sono sue poesie, sue considerazioni, è un testo, la scena, dedicato da una donna alle donne, però è un testo che parla di argomenti che non sono femminili, cioè salvo un argomento. Sono argomenti vari, quindi la ebraica, la religione, la provvidenza, teologici, la conversione, i matrimoni di tempo, eccetera, eccetera. Un tema solo è un tema che riguarda la donna ed è il tentativo di allargare, e con ciò voglio scrivere e terminare perché l'ora sta tarda, è il tentativo di allargare il concetto di educazione del cuore, che era un concetto molto in voga nell'Ottocento, sia nell'ambito dei pensatori non ebrei che in quello dei pensatori ebrei, l'educazione del cuore che incontrava la donna nelle pareti domestiche. Invece l'anno del prende l'educazione del cuore e praticamente allarga questo concetto e fa sì che l'educazione del cuore sia in realtà l'applicazione del concetto di Chazal dell'abramismo. E cos'è l'abramismo? L'abramismo, come ho detto prima, vale tanto per l'uomo che per la donna. L'abramismo cos'è? È l'attitudine che deve dedicare l'ebreo nell'essere sia uomo di cultura, di intelligenza e aperto verso la luce della mente e le fonti del sapere, sia però innanzitutto il corso dell'importanza del cuore come in questo lato, come capacità di arrivare a una visione del divino, a una visione di una religiosità in cui sentite che c'è un contatto dell'ebreo con il suo Dio. E l'abramismo è il tentativo soltanto di scuola di risultato di contrastare l'anticismo. L'abramismo e l'anticismo sono due termini coniati da l'anticismo. L'atticismo è la cultura greca, tra virgolette, cioè la cultura atticismo, dall'Africa, atticismo, la cara alla moda dell'Africa, cioè è il desiderio, la via, imboccata da quegli ebrei che hanno scelto l'intellettualismo e la cultura occidentale dimenticando le proprie radici ebraiche che sono un approccio particolare religioso. Abramismo per contro, appunto, in una via di Abramo, che non include assolutamente, ovviamente, l'intelletto, la luce dell'intelletto, ma la integra in una visione più complessa. quello che traflora nella sua crema è proprio questo tentativo di allargare un concetto aprendo alla donna questa possibilità di essere l'esponente dell'educazione del cuore, ma in un senso lato, molto più allargato. Quindi apre la donna a un'attività che non è solo circoscritta alle pareti domestiche, né attività nella società. Anzi, con ciò chiudo, l'aspetto rivoluzionario della Randeberg, perché Randeberg è rivoluzionaria nel campo pedagogico, ma anche potenziale nel campo pedagogico in Italia. Qui Randeberg è rivoluzionaria perché presenta per la prima volta il modello della maternità spirituale in alternativa valida, alternativa alla maternità biologica. Presenta quindi la sua crema alle lettrici, precisante con una madre presente alla sua creatura. E questo discorso della donna che può essere una madre spirituale per produrre un parto che non sia soltanto biologico, ma che sia un'opera e che può essere attiva nella vita della società, è appunto la grande rivoluzione che ha fatto far sempre, di promettere alle sue lettrici un ulteriore cambio di pensieri e ulteriori opere, e poi decidere che invece di pubblicare una seconda crema verrà in terra di Israele. Attuerà con il massimo prezzo questo progetto e inizierà il prezzo, diciamo, nella sua opera stessa. E quindi mi sembra che sì, abbiamo materiale per il